www.redigio.it e la storia continua. Il parto è una faccenda di donne. Sono la levatrice e le parenti più strette ad assistere alla partoriente durante il travaglio, ricorrendo a metodi naturali e a tecniche dettate dall'esperienza, ma anche all'ausilio di talismani e pozioni magiche. La donna adunque partorisca in casa del marito e non altrove, ammoniva perentorio Leon Battista Alberti negli anni 30 del 400, lasciando intuire che talvolta la moglie poteva invece preferire un ambiente a lei più familiare, come la dimora paterna. Ora, in un sistema familiare rigidamente imperniato sull'asse patrilineare, i figli che la donna metteva al mondo appartenevano alla casa del marito e dovevano nascere nella dimora che materialmente identificava la famiglia, nella camera dove la giovane sposa era stata condotta la sera delle nozze. Naturalmente, ad aiutare la partoriente venivano chiamate le sue parenti strette, che avevano già vissuto l'esperienza del parto, ma anche una professionista, come la levatrice, che riceveva un discreto compenso per la sua assistenza. Rami di corallo e polvere d'avorio. Durante tutto il Medioevo e fino all'inizio dell'età moderna, la scena del parto è dominata esclusivamente dalle donne, pur non risparmiando critiche e accuse. I doti della medicina e della chirurgia non hanno ancora spodestato le ostetriche, depositario di un sapere empirico e di molteplici competenze in materia di malattie femminili e di ginecologia, che orchestrano il rito della nascita. Le rare descrizioni di parti riscontrabili per lo più nei trattati medici evocano tutta una serie di rimedi naturali, bagni e movimenti consigliati dalle levatrici per favorire le contrazioni e agevolare il travaglio, nonché posture, tecniche di respirazione e manipolazione atte a facilitare l'espulsione e lenire i dolori del parto. Secondo il celebre trattato medico salernitano della metà del XI secolo, attribuito a Trotula, le levatrici ricorrevano anche a talismani e a pozioni dagli inspiegabili poteri magici. Una calamita stretta in mano dalla partoriente, della raschiatura di avorio, un pezzo di corallo appeso al collo, ma anche una bevanda fatta con quella famosa materia bianca che si trova negli escrementi dello sparviero, oppure pietra del primogenito estratta dal ventre di una rondine, avrebbero almeno, per la potenza dei simboli, contribuito a far nascere il bambino. Intorno alla puerpera pratiche empiriche, credenze popolari e riti magici si coniugavano per accogliere la nuova vita e salvare quella della madre, allontanando i pericoli naturali e le forze del male. Monna Costanza che libera i fanciulli. I diari dei mercanti fiorentini del 400 consentono talvolta di socchiudere la porta della camera, lasciando così intravedere la scena del parto. Ritorniamo alla casa del Tribaldo dei Rossi, che nella primavera del 1490 si apprestava ad accogliere un secondo figlio. La sera del 23 maggio iniziarono le prime doglie e dopo un travaglio durato fino al pomeriggio del giorno seguente, la moglie dette alla luce un bel maschietto. Confortata dalla presenza rassicurante e affettuosa di quattro sorelle. Nannina era stata assistita da Monna Costanza, che è libera e fanciulli. Con grave sollievo il padre annotò nel suo diario che il bambino, nato a termine, era sano e che, grazie a Dio e alla Vergine Maria, il parto era andato bene. Per ringraziare le cognate e festeggiare la nascita di Amerigo, Tribaldo offrì subito un desinare, un pasto cerimoniale al quale partecipò anche l'allevatrice. 3 anni dopo, invece, le ore che seguirono la nascita della figlia Alessandra furono molto meno spensierate e festose. La puerpera non si riprendeva e Tribaldo dovette correre allo speziale per acquistare vari rimedi per la nannina, per aiutarsi, che la vedemmo morire in quel punto che assai ne dubitano. In effetti il rischio di non sopravvivere alla parte era reale. Le frequenti emorragie, infezioni e febbre insidiose infliggevano a molte puerpere un martirio di lunga infermità da parto, che spesso conduceva alla morte. Nel 1419, dopo aver sopportato queste pene, con meravigliosa fortezza e pacienza, la terza moglie di Goro, Dati, si spense 2 mesi dopo per aver partorito il suo 11° figlio. Nelle case dei patrizi fiorentini si stima che 1/3 delle mogli che precedevano il marito nella tomba morisse dando alla luce un figlio, e il padre, divenuto vedovo, affidava al proprio diario il ricordo di questa dolorosa perdita. «Io fe quello che mi fu impossibile per Camparra», assicurava il muratore bolognese Gaspare Nadi, dopo la morte della moglie Caterina nel 1462. «Perché io l'amava quanto fosse impossibile, perché non credo che sia ne fosse mai una migliore». www.redigio.it e la storia continua.